Direttore della stampa in persona Mario Calabresi, li ringraziamo per essere qua a Share Festival. È un dialogo sugli errori di una redazione digitale, di cosa succede, come gli errori possono essere di stimolo, no? di interesse. In questi giorni si parla di errori a Share Festival. Grazie, si parla di errori a Share Festival, siamo in live streaming, lo ripeto, cominciamo subito perché poi insomma diventa ritardo, magari c'è qualche momento dopo per il dibattito e grazie.
Buon pomeriggio, allora direttore, siamo qua a chiacchierare io e te per un'ora, abbiamo appena visto il dinosauro al piano di sopra. Dobbiamo parlare di smart mistakes, errori intelligenti e giornali e media. Qual è l'errore più grosso che secondo te i giornali hanno fatto recentemente?
Intanto salve, buongiorno a tutti. Anna Masera tira fuori il dinosauro perché essendo lei da troppi anni solo sulla rete, per lei siamo passati davanti al dinosauro, ha detto ecco questi qui sono i giornali di carta. Finirete presto nei musei. Il primo errore, secondo me, fondamentale, non molto smart questo qui, è un errore punto, è stato quello di pensare che il giornalismo fosse soltanto il giornalismo di carta, da parte di tantissimi giornalisti, la gran parte dei giornalisti per molti anni, e da chi invece lavorava sulla rete pensare che quell'altro giornalismo sarebbe morto, che sarebbe rimasto solo il giornalismo online e che anche il giornalismo come lavoro, come mestiere, era destinato a scomparire, sostituito solo da blogger, da citizen journalism, eccetera. Mi sembra che siano stati due errori sostanziali, a cui si è aggiunto un errore editoriale, che è stato quello di pensare che in ogni tempo diverso e con ogni mezzo si potessero ripetere, replicare gli stessi tipi di sistemi. Per esempio, quindi, siccome la pubblicità pagava, diciamo, era i due terzi degli introiti di un giornale, l'idea che tu potessi fare il giornalismo sul web tutto gratis sempre, perché tanto se sui perlomeno sarebbe arrivata tanta pubblicità quanta ce n'era sui giornali. E questo si è rivelato un errore di previsione catastrofico. Beh, basta pensare, penso che molti di voi ne sappiano bene, a quel momento di ubriacatura che è stato gli ultimi anni 90 fino al 2000-2001, in cui c'era questa idea che chiunque aprisse un portale, il dibattito era solo se dovevano essere portali orizzontali, portali verticali, e per il resto l'idea era no, ma questa cosa qui potenzialmente, c'era una sorta di mania che faceva attribuire dei valori eclatanti senza a delle strutture, senza guardare alla sostanza che c'era dentro. Allora, di tutto questo forse alla fine resta una cosa fondamentale, che è che da subito si sarebbe dovuti preoccupare del contenuto, soprattutto dal punto di vista di chi fa informazione, perché quello che poi fa la differenza è il contenuto. E se ci si fosse concentrati sul contenuto, si sarebbe subito evitato di pensare che ci fossero due giornalismi diversi e che dalla parte di chi lavorava nella carta c'era il giornalismo, chiamiamolo di carta, di serie A, e il giornalismo online di serie B. Adesso dico una cosa, fatta eccezione per Anna Masera, che è bravissima, brillantissima, preparata, che era talmente serie A che si poteva permettere di fare quello che voleva. Però, per esempio, al Pais anni fa, quando avevano lanciato il sito, mi dissero: ah sì, ma gli dico, ma che persona avete scelto per il sito? Ah, abbiamo scelto il tonto della redazione, cioè il, come dire, lo stolto della redazione lo mettiamo lì. E era un discorso che facevano persone che 10 anni fa avevano 50 anni, io ne avevo 30, e ho pensato che erano un po' stolti loro a pensare che quello che era il loro futuro lo mettevano nelle mani di quello che ritenevano il meno capace, perché non sapevano dove metterlo in quel momento. Allora, e quindi da chi stava nella carta tradizionalmente c'era l'idea: no, la carta è serie A, quella lì è una serie B, mettiamoci chi non abbiamo voglia di avere tra i piedi qui, e mai io farò quello. E quindi accentuavano, c'è stato un momento in cui si è accentuata volutamente una differenza per cui giornalismo approfondito, d'inchiesta, andava fatto sulla carta, e lì non bisognava fare, lì si facevano solo notizie brevi, solo stranezze, in parte un po' questa idea che su internet debba andare la stranezza è rimasta, però c'era un certo momento in cui bisognava solo fare, c'era l'idea che si dovessero fare solo delle fotogallery con il cane a tre teste, tutte quelle cose, più erano stupide e più si pensava che quello fosse il modello. C'è stata, secondo me, anche una tendenza di conservatrice, di giornalisti che scrivevano solo sulla carta stampata, di volutamente non contaminarsi per tenere, come dire, tutta un'idea di giornalismo da una parte e un'altra dall'altra. Questa cosa qui, naturalmente, a un certo punto è stato evidente che non poteva funzionare, non poteva stare in piedi. Soprattutto uno incomincia a rendersene conto nel momento in cui il numero di utenti unici che ha sul sito superano il numero delle persone che ti acquistano in edicola. Al di là del tipo di
scusa,
di
posso
business,
fare uno spot? Sì. No, voglio dire il numero di utenti unici, sono molto orgogliosa, no, perché siamo cresciuti pazzescamente, abbiamo 8 milioni di utenti unici nel mese di ottobre, ed è un più 50% rispetto al mese di ottobre di un anno fa, quindi ogni mese facciamo un record più 50%, ed è pazzesco, cioè abbiamo fatto record su record, macinato record da quando il sito esiste, e devo dire, questi utenti unici ci rendono orgogliosi perché vuol dire effettivamente non solo che internet è cresciuto, ma proprio la stampa su internet è cresciuta tantissimo. E confermo, ti ho interrotto un attimo perché confermo, in effetti è vero che nelle redazioni internet i giornali ci credevano pochissimo, io le ho viste nascere ed è stato frustrante lavorare in redazioni dove i direttori mi dicevano: come risorse ti do lui o lei, perché non so cosa farmene in redazione, cioè non si investiva niente sulla qualità del giornalista. E si cercava di dare gli stagisti, ragazzini appena arrivati, senza veramente crederci. E devo dire, adesso faccio un po' di plagiarismo, che questo direttore invece, sarà che è giovane, sarà che è arrivato appunto credendo in internet, è l'unico che da quando io sono alla stampa ci ha creduto e ha fatto una vera redazione online.
Io non le avevo chiesto di fare lo spot, è decisione sua. C'è stato un momento però in cui, nel momento in cui c'è stato, noi per esempio, diciamo così, al giorno bene o male 600.000 utenti unici, copie vendute 300.000, anche se poi i lettori, ci sono più lettori per copia, però iniziano a somigliarsi le cose. Cosa succede? Che se uno guarda i numeri, per esempio mi ricordo quando lavoravo a Repubblica, a un certo punto in una discussione dall'editore mi viene detto: ma come si spiega il fatto che ci sono 471 giornalisti e 450 lavorano sulla carta, 21 lavorano per il sito e il sito ha lo stesso numero di lettori della carta? Allora io ho colto questa cosa e ho cominciato a parlare con tutti i colleghi e a dirgli: a un certo punto ci verrà chiesto come è possibile queste due cose. Io poi ho sempre sostenuto che se uno ha una credibilità e un lavoro dietro di giornalisti, come dire, che lavoravano per la carta, questo aiutava. Non è che le due cose fossero separate, perché non è che il lavoro, per esempio, del sito di Repubblica lo puoi fare con 21 persone, punto finito. Lo devi fare perché hai dietro anche, teoricamente, tutti gli altri. E quindi io ho incominciato a dire, attenzione, cominciate a porvi il problema che o le due cose si sposano, oppure a un certo punto queste differenze diventeranno sostanziali, diventeranno un problema. Allora, la cosa positiva è oggi che si sono rotte queste barriere e si è capito che non esistono giornalismi diversi, che magari esistono declinazioni diverse, lunghezze diverse, ma che il futuro, secondo me, può essere solo che i criteri base del giornalismo devono esserci in qualunque modo, su qualunque mezzo tu declini poi le cose che fai, che sia un telefonino, che sia l'iPad, che sia sul sito, che sia sulla carta. Tu non puoi pensare di fare di venire meno a delle regole del giornalismo in ognuno di questi mezzi. Devi avere le tue regole fondamentali e un unico giornalismo che poi, a seconda delle fruizioni, va su un mezzo diverso. E quindi questo è il punto che oggi si sta capendo anche quali sono le potenzialità anche per chi tradizionalmente stava sulla carta. In questo errore, però, c'è stata una cosa positiva. In un momento in cui, questo di questi ultimi anni, in cui non si assumeva nessuno, c'è stata la crisi, ci sono state le ristrutturazioni, il fatto che i siti dei giornali fossero considerati, vabbè, lì fateci entrare, tra virgolette, i ragazzini, ha fatto sì che queste fossero le uniche sostanzialmente palestre di giornalismo e gli unici accessi alla professione, perché poi i giornali, che nel frattempo sono invecchiati, nel momento in cui, e lo vedo io anche adesso alla stampa, ti trovi a dover dire, ok, ma dobbiamo far entrare altre persone nuove, cambiare, ti sei trovato dentro senza che te ne rendessi conto. L'avevano fatto in un modo in cui quelli lì venivano tenuti, i più giovani venivano tenuti ai margini, però invece adesso scopri che i più giovani che sono cresciuti ce li hai in casa e per cui comincia a mescolarli. Per cui, in un certo senso, l'errore di non avere mescolato subito le cose ha avuto un risvolto positivo, perché ha permesso che ci fosse uno spazio in cui entravano persone che forse non avrebbero avuto se no la possibilità di entrare.
Che, devo dire, nel panorama delle aziende italiane, dove in realtà non si assumono giovani, è una bella novità.
Sì, no? Cioè, diciamo, è perlomeno una possibilità.
Senti, parlando sempre di errori intelligenti o meno, ma errori che abbiamo fatto, raccontiamo un altro errore che in realtà si sta rivelando un'esperienza da cui stiamo traendo, insomma, da cui abbiamo imparato e adesso sta diventando un'opportunità per fare una cosa bella nuova. L'iPad, l'abbiamo portato qui, abbiamo fatto la stampa su iPad, che cos'è che non andava nella sua prima versione?
Noi abbiamo fatto, non so se qualcuno l'ha vista, la versione del giornale su iPad. Allora, io vi devo dire che a me non convince molto, perché ci sono alcune cose che su cui stiamo lavorando che vanno rimesse a posto. Però noi siamo partiti da un'idea, che questa supponenza che la gabbia che si usa sulla carta debba essere riproposta su... arriva l'iPad, che è una cosa completamente nuova, completamente diversa, tu prendi il PDF e lo metti lì sopra. Io ho pensato subito, ma è come se uno si compra una Ferrari e la usa soltanto per portare i bambini a scuola e poi la riparcheggia e non supera mai i 30 all'ora e non ci fa mai più di 1 chilometro al giorno. Non ha nessun senso mettere il PDF e soddisfarsi così. Ho messo il PDF, punto e fine. Allora, ho pensato, il PDF va smontato e va riassemblato in un altro modo che sia più vicino, più consono al nuovo mezzo, all'iPad. Alla fine il risultato, secondo, non è dei più eccitanti, dei più belli. Allora c'è stata la discussione, la paura. Ah, va bene, ok, non, alla fine così non funziona abbastanza, mettiamo anche noi il PDF e molliamo lì. Allora io mi sono tormentato per un po' di tempo e ho detto, vabbè, vediamo se qual è il punto, che errore abbiamo fatto. E ho pensato che l'errore non era quello di avere cambiato rispetto agli altri che avevano tenuto il PDF, ma di non essere stati sufficientemente radicali nel cambio. Cioè, i nuovi mezzi prevedono che ci siano prodotti inventati, pensati fin dall'inizio per il nuovo mezzo. E quindi l'idea che tu fai il giornale e lo pensi tutto per la carta, quando hai finito di produrlo alle 11 di sera, lo devi lo metti così sull'iPad, e anche gli altri giornali cosa fanno? Di notte o la mattina, dalle 4 e mezza del mattino, prendono la carta, poi ci mettono dentro una galleria fotografica, un video, un audio, fanno dei collegamenti e fanno questo lavoro. Però restano sempre prigionieri di quella gabbia. Il punto è invece andare al di là, non prendere e smontare, partire negando quella gabbia lì. Allora ho detto, no, non siamo stati abbastanza radicali. E adesso abbiamo fatto una nuova cosa che è uscita questa settimana, che si può scaricare per chi c'è l'iPad gratuitamente, che è il Tutto Libri su iPad, perché questa settimana c'erano, tra l'altro ricorrono i 35 anni di Tutto Libri, che è il primo inserto italiano di libri, quello che ha più storia. E però in questo caso io ho detto, allora partiamo dall'esperienza non soddisfacente dell'altro, che adesso cambieremo, e facciamo un'altra cosa, ripensiamolo. Per cui il Tutto Libri adesso, che è questo qui che vedete qui, è pensato ignorando la versione di carta, cioè ha in comune con la carta solo ed esclusivamente il fatto che ci sono c'è lo scaffale delle recensioni, e le recensioni sono in parte le stesse che trovate sulla carta, ma tutto quello che ci sta intorno è pensato solo ed esclusivamente per l'iPad, quindi è pensato fin dall'inizio, faccio qualche cosa di diverso. Vi faccio un esempio, se uno prende i libri, non ha preso il PDF, non abbiamo preso neanche ok, ti do la recensione del libro, punto. Ma partiamo dallo scaffale, tu clicchi sullo scaffale, ti vengono le copertine dei libri, clicchi sulla copertina del libro, entri nel libro, c'hai la recensione, però hai anche l'incipit, la prima pagina o il primo capitolo del libro da leggerti, da sfogliarti. Hai all'interno hai l'autore del libro, un audio e una galleria fotografica dell'autore del libro che ti racconta, ti dà tre motivi per cui secondo lui dovresti leggere il suo libro. Ti dà eventualmente per alcuni libri, ti dà un'anticipazione di un libro che deve ancora uscire. E così abbiamo un'altra, in mezzo troviamo questa cosa che si chiama leggere la copertina, storia di una copertina. In questo caso facciamo la recensione della grafica, dell'immagine della copertina, che fa Marco Belpoliti, e la facciamo, l'analizziamo, mettiamo la foto originale da cui quella copertina parte, facciamo la storia del fotografo che, per esempio, o del grafico che ha fatto quella copertina, che ha fatto quella foto, e mettiamo una gallery di altre foto di quel fotografo. E così, per esempio, poi abbiamo l'intervista che è fatta sia in modo classico, puoi ascoltare 10 minuti di intervista Camilleri, oppure puoi prendere soltanto le domande e sceglierti la domanda e senti l'audio della risposta che vuoi. E quindi, però, questa roba è pensata, non preso la carta, smonto la carta, ma pensata che fin dall'inizio la si pensa e la si studia. Abbiamo la memoria, perché capite che con un archivio di 35 anni di Tutto Libri dentro ci sono delle robe fantastiche. Martedì questo erano 35 anni che è morto Pasolini, e l'ultima intervista che Pasolini ha fatto 5 ore prima di morire l'ha fatta la stampa, l'ha fece Furio Colombo, perché abbiamo ripubblicato l'intervista di Furio Colombo a Pasolini, c'è Furio Colombo che racconta quell'ultimo, i momenti, com'era l'ambientazione, come è stata fatta l'intervista, ci mettiamo anche qui la fotogallery, ci rimettiamo le pagine di allora. Quando uno apre questo spazio memoria, la foto di Pasolini per esempio è un gioco perché è scomposta, io non mi ricordo come si chiama il giochino che sposti, sì, tu devi spostare, devi ricomporre la foto corretta e quando ricomponi la foto entri dentro il 15, quando entri dentro nella parte della memoria. Allora, il punto era che l'altra volta nello smontare io avevo pensato che già rispetto a come ragionavano tutti in Italia che mettevano i PDF stavamo facendo qualcosa di un po' sacrilego. Infatti un sacco di lettori hanno detto: ma come rompete il PDF? Non si può fare, dovete darci qualche cosa che è uguale alla carta. E invece il punto che l'abbiamo fatto col timore di farlo. Invece uno lo deve fare, secondo me deve, diciamo, sfasciare divertendosi. Cioè, bisognava divertirsi, e io qui invece mi sono divertito, bisognava divertirsi e dire, no, facciamo una cosa completamente diversa. Non è che siccome tutto Libri c'ha 35 anni, è una cosa molto seria, eccetera, eccetera, allora non lo possiamo fare anche giocandoci. Per dire, facciamo i libri sul comodino. In questo numero qui c'è Sofia Loren. Che libri c'ha sul comodino? Allora, c'è una pila di libri in bianco e nero e tu devi indovinare i libri che lei ha sul comodino. Quando indovini quelli giusti, diventano a colori e si apre, tu puoi accedere a lei che ti racconta i libri che sta leggendo. E successivamente, adesso in una release del mese prossimo, ci sarà che si aprono le porte virtuali della camera da letto della persona che ti racconta i libri sul comodino e ci sarà la foto vera del comodino di quella persona con i libri che c'è sopra, che è di per sé una cosina, ma però è anche un modo di giocarci, di fare le cose più divertenti. Allora, questo è nato in un certo senso da un errore, da una cosa che non aveva funzionato bene, ma ponendosi però a ragionare, non siccome non ha funzionato bene allora vuol dire che dobbiamo tornare indietro, ma provando a immaginare, no, vuol dire che forse bisogna essere più radicali ancora, bisogna non fermarsi a metà o tornare indietro come ci veniva suggerito, ma bisogna andare fino in fondo e provare completamente a cambiare.
Senti, questa cosa dell'iPad è una scommessa, lo sappiamo tutti, perché è una cosa è una scommessa sul futuro, no? Perché siamo ancora in pochissime ad avere l'iPad. Invece l'altra scommessa...
Sì, che però non è che iPad e basta, sarà tutte queste cose, certo. Qui saranno cose che adesso sono sull'iPad perché c'è l'iPad, ma saranno cose che andranno poi su tutti i tipi di tavolette che ci saranno, con i vari sistemi possibili, e quindi, come dire, perché poi bisogna vedere...
Sì, una palestra,
chi quale standard vincerà, chi sarà quello che sarà più diffuso, però l'idea nostra che li stiamo mettendo a punto per poi andare sul Samsung, per andare su tutto quello che uscirà, per provare a essere, certo oggi è uno sforzo essere in ogni posto, però io penso che l'unico modo sia oggi provare ad andare in ogni posto. Mi ricordo chi è più grande e c'ha più la mia età si ricorda Betamax VHS. Betamax onestamente era più bello, cioè Betamax come tipo di qualità era migliore, e poi però ha vinto VHS. E sfortunati quelli, io avevo una fidanzata che aveva Betamax e il padre era fuori dalla grazia di Dio quando tutto andò in VHS perché aveva speso un sacco di soldi per il sistema Betamax. Però il punto è che chi faceva i film per un certo periodo ha dovuto farli nei due formati, non è che poteva permettersi di andare in uno solo. Oggi idem, bisogna fare uno sforzo per stare su come sugli smartphone, su più piattaforme possibili, finché poi si vedrà se c'è una piattaforma, come dire, che diventerà più forte delle altre, oppure anche se ci saranno più piattaforme troveremo un modo intelligente. Questo bisogna anche rimettersi in discussione completamente per rifare anche i sistemi editoriali dei giornali, che siano elastici da poter utilizzare gli stessi prodotti su piattaforme diverse.
Sì, mi è piaciuto come hai reagito quando all'inizio eri un grande entusiasta di tutti i prodotti Apple, e poi quando ti sei accorto, perché per chiedere una piccola modifica all'applicazione per iPad o per iPhone ci volevano 2 settimane per averla, hai cominciato a spazientirti e dire forse hai ragione, ci vorrebbe una piattaforma open source che almeno possiamo decidere noi i nostri contenuti e non dare dare il potere in mano a Steve Jobs, che decida se vogliamo mettere la virgola qui piuttosto che qui, giusto?
Sì, anche se c'è però un punto, adesso lei la sua battaglia personale, c'è un punto importante, che non è che nessuno entra alla fine nei contenuti, sulla virgola, sulla cosa. Certo è che ci sono oggi delle rigidità faticose che a cui noi non siamo abituati, soprattutto non siamo abituati in mondi dove, grazie a Dio, tu ti fai il giornale come vuoi e non hai bisogno di andare a sottoporre eventuali variazioni a chiedere, ad aspettare, perché oltretutto con le velocità che uno dovrebbe avere oggi, l'idea che per una nuova release poi devi aspettare ogni volta, se ti accorgi che c'è un errore mentre stai uscendo non puoi cambiarlo, devi aspettare altre 2 settimane, cioè questa storia delle 2 settimane è una cosa abbastanza sfinente.
Senti, un'altra scommessa e un'altra cosa molto intelligente che abbiamo fatto recentemente, e non senza errori, però poi alla fine il risultato è stato ottimo, è l'archivio. Prima parlavi dell'archivio di 35 anni, di tutto libri, ma noi abbiamo online da pochissimo, da questa settimana, facciamo un altro spot, ma è importante perché penso che sia utile a chi non abbia seguito questa cosa, l'archivio dal 1867 ai nostri giorni della stampa, tutto online, gratuito. Vuoi un attimo raccontarci la scelta e il giorno in cui è andata online, l'emozione?
Questo è la stampa ha messo in rete, lo trovate sul sito, interamente su archivio, cioè sono 5 milioni di articoli e sono 2
Siamo
milioni
gli
di
unici,
pagine.
No? Che hanno fatto questa
non cosa. C'è nessun altro che lo ha fatto in Italia. E sono pochi anche averlo fatto nel resto del mondo, perché è un lavoro abbastanza complicato, abbastanza costoso, e noi lo facciamo gratuitamente perché grazie a Dio abbiamo trovato già anni fa, perché questo progetto inizia nel 2003 poi parte nel 2005, una serie di partner tra cui CRT e la Fondazione San Paolo, i quali hanno contribuito in maniera importante alle spese, a patto però che questa fosse poi un qualche cosa che fosse fruibile da tutti gratuitamente, cioè che avesse quindi a quel punto una funzione sociale, che non fosse qualcosa che poi la stampa utilizzava invece per metterlo a pagamento. E devo dire che una cosa colpisce, se voi vedete funziona bene, adesso funziona bene, il primo giorno abbiamo avuto un po' di problemi ma adesso funziona, se poi però uno vede la gabbia grafica, che è abbastanza essenziale, però si rende conto come queste cose viaggiano molto velocemente, nel senso che la gabbia grafica, già una cosa progettata 5 anni fa, oggi, soprattutto penso a voi che di queste cose avete esperienza, non l'hai messa la.
No,
sì. Si era incantata a leggere. La guerra è finita.
Guardavo Mussolini alla Camera e l'aereo del Torino reduce da Lisbona, urta e precipita sulla collina Superga, sono i più letti. Mi ha fatto un po' effetto questo.
L'uomo sulla Luna, meno male che c'è l'uomo sulla Luna. E l'altro giorno, per dirvi, se uno pensa, se qualcuno ha fatto una tesi che possa essere di laurea, una ricerca a scuola sugli archivi, sai che cosa vuol dire? Sa il tempo che ci si metteva prima a farli quando riguardava i giornali sui microfilm, perché sui microfilm tu semplicemente tu dovevi guardare tutta un'edizione. Oltretutto i giornali prima non avevano come adesso le chiare distinzioni esteri, eccetera, eccetera. Io guardavo le copie della stampa anche soltanto anni 50 e anni 60 e c'era una pagina che si apriva con tensione sui missili tra USA e URSS e incastrato in mezzo c'era Pinerolo, incidente automobilistico, 3 morti nella notte, cioè cose di questo tipo. Allora invece questo ti permette di fare adesso una ricerca per date, per parole chiave, per incroci di parole, e l'altro giorno mi è arrivata una mail domenica di un ragazzo che stava finendo la tesi di laurea e mi ha detto sono 6 o 7 mesi che facevo ricerche sui microfilm, mi mancavano ancora, pensavo, 2 mesi, oggi, la mattina di sera, nella sola giornata di domenica l'ho finita. E grazie per avermi regalato 3 mesi di vita. Niente, questo ed è, io penso, una cosa notevole. Questo non è partito da un errore, così hanno avuto una buona idea prima di me e io ho avuto, diciamo, la fortuna di trovare che qualcuno ci aveva pensato prima di metterlo, di lavorarci sopra.
Senti, una rubrica che hai lanciato da quando sei arrivato è la cucina dei giornali, che adesso volevo farla vedere perché sul sito la teniamo, l'archiviamo tutta noi sul sito questa cosa, perché ci sembra un buon modo per elaborare, appunto, raccontare quello che succede nei giornali e le cose che bollono in pentola. Questa rubrica mi ha ricordato un altro, ho visto un sito internet che parla proprio dell'errore, che si intitola regretdeerror.com, adesso ve lo cerco, però è un sito internet fatto da un giornalista che insegna anche alla Columbia University ed è, il sottotitolo è Mistakes Happen, ed è proprio un puntuale modo per riflettere sulla credibilità dei media e sugli errori nei giornali e sul fatto che in realtà ammettere i propri errori e farsi aiutare dai lettori, adesso poi con internet è molto facile perché i lettori riescono a contribuire meglio in tempo reale alla correzione degli errori che vengono fatti nei giornali, che possono essere semplici refusi fino a errori più gravi proprio di nomi sbagliati oppure contestualizzazioni, temi proprio, racconti sbagliati dei fatti, per cui ultimamente i giornali americani stanno utilizzando sempre di più i lettori che partecipano e diventano citizen journalists, cioè partecipano diventando anche loro giornalisti attivi nel contribuire alle notizie. Il Washington Post recentemente, questa qua è l'ultima cucina dei giornali che abbiamo fatto, non è perché l'ho scritta io, ma ve l'ho segnalata perché l'ha fatto il Washington Post proprio su quest'onda, i volontari della notizia, ha raccontato la manifestazione di piazza organizzata dai comici Jon Stewart e Stephen Colbert, l'ha raccontata facendo crowdsourcing e chiedendo ai lettori di partecipare, di mandare le loro foto, i loro video, le loro testimonianze in tempo reale in questa grande piattaforma sul loro sito. E sul sito è uscita questa grande inchiesta fatta a 1000 mani, anziché a 4 mani o a 2 mani, perché diciamo le cose come stanno, cioè i giornalisti fanno il meglio che possono fare, però magari hanno bisogno di aiuto perché siamo umani e si può sbagliare o si può essere limitati nel raccontare un evento, quindi è ovvio che questa cosa è una grande opportunità per raccontare meglio. Non è detto che i lettori aiutino sempre, perché delle volte il problema è che arriva tantissima disinformazione, quindi il nostro problema è verificare le fonti, l'attendibilità, perché l'errore è sempre in agguato. Tutto questo volevo avere un commento da te, cosa ne pensi? Ti sembra una cosa fattibile e ti sembra che in futuro possa avere uno sviluppo parallelo insieme al giornale, coinvolgere sempre di più i lettori? Noi lo stiamo facendo moltissimo sul sito della stampa e vedo che comunque i giornali oramai tutti puntano a questo, però c'è proprio il vero grosso problema di fondo che tutti i giornali stanno cercando di affrontare, come si fa a scegliere, perché c'è talmente tanta roba offerta su internet, tante informazioni difficili da discernere e non sempre le informazioni che arrivano sono informazioni credibili, però moltissime sono utilissime a noi. Il nostro problema è saper scegliere quali. Se riuscissimo a coinvolgerli, lo faresti anche tu?
Ma Io lo pongo in un altro modo. L'idea, per esempio, che i lettori, il dialogo con i lettori sia semplicemente far commentare ai lettori gli articoli che scrivi, mi sembra un po' riduttivo, quello che si è fatto molto fino ad oggi, mi sembra un po' riduttivo e anche un pochino un modo, cioè l'unico spazio per il lettore, sì, io faccio questa apertura, ma un po' una finta apertura, perché faccio un'apertura, ma commenta quello che è arrivato e c'è il commento, punto fine. Poi spesso la cosa che io trovo che alla fine è sfinente di queste cose qua, queste paginate, lo vedete, certe volte ci sono, capito, 30, 40, 50 schermate di commenti che a quel punto non hanno nessun senso, 50 schermate di commenti, e poi a un certo punto qualcuno dirazza dal tema, ci infila dentro qualunque cosa, che sia il calcio o a vetrana, una cosa qualunque, allora poi si inizia a litigare, c'è quello, due che si sono già presi di mira su un altro, in un altro forum, da un'altra parte, in altri commenti, per cui iniziano ad attaccare già ieri, e a un certo punto si deraglia completamente. Allora, quel tipo di interattività così, del commento puro e semplice, secondo me non serve. Faccio un esempio. Pensavamo, apriamo il tutto libri dell'iPad ai lettori, e una proposta che mi era stata fatta era facciamo fare ai lettori, fai il tuo commento sul libro. Devo dire la verità che a me come cosa non penso che alla fine avere 50 commenti, sia a me piaciuto, a me non è piaciuto, non penso che sia davvero una cosa realmente gratificante. Bisogna trovare delle strade diverse, e cioè chiedere, mi viene da dire, chiedere delle cose serie ai lettori. Non buttami lì il commentino, qualunque esso sia, a me non me ne frega niente, perché mi serve semplicemente per far vedere che noi siamo aperti, siamo democratici, che tutti possono dire la loro, tutti possono partecipare. Andrebbe fatto più in questo modo in cui lo ha fatto il Washington Post, anche se io non sono d'accordo con te, non è noi non ci possiamo arrivare ed è uno sgravio di lavoro, perché assemblare tantissime cose diverse c'è molto più lavoro, perché non è sostitutivo, è di più, perché se tu hai un giornalista che va alla manifestazione, si guarda la manifestazione e fa il pezzo, è una persona, punto fine. Se tu apri e chiedi, certo. Sì, ma non è che io qui vado in polemica con lei, facciamo dei dibattiti
anziché
accesi.
Anziché un punto di vista a 360
sì,
gradi, se ne hai
però
tanti, no?
Anche il punto di vista, non è che è una cosa grave. Le persone la mattina comprano il giornale, quindi comprano la copia di carta, danno 1,20 euro, però, come dire, ti chiedono che voglio dire, che tu racconti, spieghi una cosa. È evidente che lì non ci sono tutti i punti di vista, tant'è che ci sono giornali diversi, anche con sfumature e modi di pensare diversi, ma quello paghi. Non è che il punto di vista adesso è diventato improvvisamente qualcosa di cui bisogna vergognarsi. Però l'idea è, se tu invece prendi la manifestazione, per esempio, e dici facciamone un racconto globale, e però devi fare, come dire, una selezione anche qualitativa dei contributi che ti arrivano, delle foto che ti arrivano, e a quel punto costruisci un affresco in questo modo, allora quello ha un senso. È la riproposizione nelle opere premiate e menzionate su nel concorso dello Share Festival, quella in cui c'è il film, come si chiama il film? Ecco, L'uomo con la macchina da presa. Esatto. L'idea dell'artista di chiedere in rete, di rifare, chi vuole mi mandi dei pezzi in cui rifà delle scene girate oggi, quindi lo stile di oggi, nel mondo di oggi, di quel film lì, e per cui la donna che si riveste, il treno che va via e oggi è la metropolitana che arriva in una stazione, tutto questo, e poi le rimonto. Allora, quello è un esempio di che si può fare anche col giornalismo, di lavoro collettivo, però fatto, come dire, con una regia che non fa sì che quella sia una cosa spappolata o sfaldata, caotica, in cui non c'è un filo, non c'è un senso, ma che sia qualche cosa invece in cui tu in cui c'è qualcuno che raccoglie tutto questo materiale e gli dà un filo, un senso, perché l'idea della manifestazione, io mi ricordo quando è stata l'inaugurazione di Obama, il New York Times con un software abbastanza sofisticato, almeno a me sembrava così, chiese a tutti, a tanta gente, di mandare la fotografia, una fotografia scattata dal punto in cui erano loro, e poi costruì un'immensa fotografia della folla e del palco da cui parlava Obama, composta da migliaia di altre fotografie e migliaia di punti di vista. Allora, così, però c'è stato un lavoro di selezione di tutti i punti di vista. No, non è che hanno preso 100 che erano tutti vicini. E allora anche qui, se uno si fa raccontare, dice ai lettori che partecipano alla manifestazione, mandate una vostra cosa, mandate una vostra idea, raccontate il punto in cui state vedendo. Ci vuole poi qualcuno che, più d'uno, che metta insieme questa cosa e che gli dia un senso. Certo. Allora il lavoro è quello, non è aprire, dici, toh, vi do uno spazio, apro e fate un po' come vi pare qua dentro, scaricate tutto quello che volete. No, perché quello lì, io penso che quella roba lì alla fine sia una finzione, sia, e non soddisfi nessuno.
Certo, no, infatti decisamente richiede un casino di lavoro stare dietro a tutto questo, però alla fine il risultato è un arricchimento pazzesco, cioè si decuplica il risultato per tutti, perché un crowdsourcing del genere è vero che richiede più lavoro da parte della redazione, però alla fine la soddisfazione di avere tutti i punti di vista analizzati e riuscire a rappresentarli tutti è una cosa che un tempo era impensabile. Volevo dirvi che sulla stampa abbiamo fatto un paio di esperimenti di questo genere, magari non con le foto e i video, però lo stiamo facendo attraverso i forum, cioè noi ci facciamo mandare i messaggi dai lettori e poi per delle inchieste, e poi facciamo le inchieste sul giornale. Una l'abbiamo fatta sulla banda larga, chiedendo ai lettori di dirci i disservizi sulla banda larga. E quali erano i loro problemi proprio nel collegarsi a internet, perché in Italia c'è il digital divide e non c'era il wifi, e l'altra adesso la stiamo facendo sui giovani che lasciano l'Italia perché non trovano lavoro, e quelli che invece scelgono di restare, e quindi raccontare le loro storie, per cui riusciamo a trovare un sistema molto semplice e immediato per avere tanti racconti, tante storie raccontate, anziché doverle noi andare a cercare, sono loro che le mandano a noi e poi noi sceglieremo e utilizzeremo queste storie per fare un'inchiesta. Tra l'altro, vi volevo dire, la buona notizia di oggi è che hanno dato il via libera alla liberalizzazione del wifi, proprio oggi pomeriggio, quindi sparisce il decreto Pisanu, mi sembra che sia abbastanza rilevante. Io direi con questo di concludere, per lasciare spazio a eventuali domande, anche
Sì,
perché l'ora è volata.
L'ora è volata, grazie a Mario, grazie a Anna. Io parto subito con una domanda, quindi è cambiato il giornale, è cambiato il contributo del pubblico, quindi è cambiato il giornalismo, cioè in modo, raccontatecelo, cioè oggi fare i giornalisti è diverso, è completamente una cosa rispetto anche agli anni 50, no?
Io dico una cosa sola, che è in trasformazione. C'è però un punto, che un tempo un inviato, un corrispondente, scriveva un po' quello che gli pareva e poteva, come dire, permettersi delle libertà larghissime. Oggi questo non è più possibile, perché quello che intanto non è più possibile teoricamente, come facevano un tempo i corrispondenti, prendere un pezzo di un giornale, stare il corrispondente a New York, uno prendeva il New York Times, copiava pedestramente un articolo, lo mandava, lo metteva la firma sua, appunto era finito. Perché adesso la gente si va a vedere le fonti in rete, le controlla, smaschera tutto questo tipo di cose. E poi ci sono perfino la rete permette agli utenti, ai cittadini, a chi naviga, a chiunque, di poter fare dei controlli, di curiosare. E quindi questo impone, imporrebbe, impone soprattutto a chi lavora più seriamente, di avere un'attenzione al dettaglio e controllare le cose in modo più stringente. Vi faccio un esempio. Ho scritto un libro, cioè l'anno scorso ho pubblicato un libro di storie americane, di una serie di storie americane di persone dentro la crisi, che si chiama La fortuna non esiste. A un certo punto stavo scrivendo un capitolo su una fabbrica che ha chiuso in una cittadina del Wisconsin, Janesville nel Wisconsin, e descrivevo il quartiere intorno alla fabbrica, che dopo che ha chiuso la fabbrica avevano chiuso tutti i negozi l'intorno. A un certo punto non capivo gli appunti che mi ero preso mentre scrivevo il libro, e ho scritto, ero lì, dicevo, di fronte al benzinaio, lì c'era il benzinaio che ha chiuso, di fronte c'era un barbiere, e non capivo come si chiamasse il nome del barbiere, ho scritto quello che capivo, e poi dico, è una sala da biliardo, e poi dicevo, era un tabacchi, non mi ricordo. Un tempo probabilmente uno avrebbe detto, ma sì, cioè, che me ne frega, scrivo un tabacchi, una sala da biliardo, Janesville, Wisconsin, ma chi ne sa niente, ma chi gli viene... Poi ho pensato, no, ma se poi qualcuno controlla, primo. E secondo ho pensato, no, ma oggi ho la possibilità di controllare. Sono andato su Google Map, ho messo dentro l'immagine, sono andato e mi sono fatto il giro e ho visto che c'era il benzinaio, poi ho visto che c'era il barbiere e sono salito, ho letto l'insieme del barbiere e il nome che mi ero segnato l'avevo scritto male, era sbagliato, e ho visto che avevo sovrapposto che la sala da biliardo non era lì, la sala da biliardo era in un altro posto, perché dopo sono andato nell'isolato successivo e ho trovato la sala da biliardo. Allora, così, oggi è tutto diverso. Un altro capitolo del libro racconta di una città, Braddock, completamente distrutta, e di come il sindaco e la bibliotecaria stanno cercando di rimettere in piedi questa città completamente abbandonata perché ha chiuso la fabbrica. E adesso succedono delle cose che un tempo sarebbero state impensabili. Io racconto lì che avevano messo su, per esempio, un orto comunitario, dove tutti potevano piantare frutta e verdura, andare a raccogliersela, eccetera, eccetera. Dicevo che questa era la rinascita, eccetera, eccetera. Mi è arrivata l'altro giorno una ragazza che era in viaggio in America, si è fermata lì, che aveva letto il libro, e con l'iPhone mi ha mandato le foto, e il titolo era, no, l'orto di Braddock l'hanno abbandonato, è tutto distrutto, è tutto appassito, e mi ha mandato tutte le foto dell'orto. Quindi ci sono delle possibilità di interazione che anche, come dire, levano, e secondo me questo è sano, una sorta di onnipotenza e di che c'era un tempo nei giornalisti, i quali facevano un po' come gli pareva, dicevano che andavano nei posti, poi magari non ci andavano, tanto poi chi lo viene a sapere. Invece oggi la rete ti permette che anche uno che se ne sta a casa sua e non si muove come il giornalista è in grado però eventualmente di smascherare e sbugiardare il giornalista.
Aspetta.
Sì.
Che dici, si può girare lo stesso il meccanismo?
Sì, sì. Funziona anche al contrario. Devo dirvi la verità che però io penso che ci sia ancora una differenza. Nel senso che se io vedo su internet Braddock, l'orto comunitario, tutte queste cose qua, però non vado lì, e non vedo chi passa per la strada, non raccolgo le storie lì, non busso alla porta del sindaco, e allora, come mi è capitato, il sindaco non c'è, allora vado a chiedere in biblioteca dove è il sindaco, e quella della biblioteca, cosa che non avrei potuto fare su internet, quella biblioteca mi dice, no, il sindaco non c'è, la ragazza della biblioteca, ma cosa vuoi sapere? Dico, no, i suoi progetti, no, ma i progetti il sindaco ci ha messo il cappello sopra, la verità è che li fa tutti la bibliotecaria e la direttrice della biblioteca. Dov'è la direttrice della biblioteca? Adesso sta al corso di ceramica che ha messo su, e dove lo trovo? Devi andare in quella casa. Tutta questa roba qua, alla fine, io penso che se uno fa del giornalismo fatto solo ed esclusivamente navigando in rete, raccogliendo tutto lì, senza mai, può certe volte funzionare, ma se uno lo fa senza mai mescolarlo ad altro, finisci che i giornalisti sono come quei tassisti che usano il tom-tom, usano il GPS. Cioè, non so se siete mai saliti su un taxi che usa il GPS. È una cosa, un incubo, una roba da spararsi. Perché chi usa il GPS a un certo punto diventa ignorante e cieco della città in cui è. E quindi imposta il posto dove devi andare. E però non pensa che sono le 12:30, che stanno uscendo i bambini da scuola, per cui prende magari una scuola e un asilo e ti stai 20 minuti a aspettare che i genitori si spostino con le macchine finché non hanno caricato i bambini, e poi non sa che quella, in quella via ci sono i lavori, cioè va cieco di quella che è la città. Allora, il rischio, se uno fa il giornalismo così, è che tu alla fine pensi che la realtà possa essere sostituita in maniera completa da quello che c'è nella rete. E invece secondo me non è così. Bisogna utilizzare e mescolare le due cose, perché cioè tipo fare i video delle cose che vedi. Cioè dici che il sito fa schifo come dal punto di vista estetico, va bene? Diteglielo, sono d'accordo con voi. Però capite cosa voglio dire? Dico che La differenza è che bisogna, io penso, mettere insieme ancora le cose. Alla fine sarebbe un giornalismo che si ferma allora a quello che tutti con una buona navigazione potrebbero fare. Farlo per mestiere, io penso che la differenza sia prendere, andare e fare uno sforzo per vedere anche qualcos'altro, per vedere oltre le immagini delle porte che tu trovi appunto su Google Map.
Allora, purtroppo il tempo non è molto e lasciamo ancora 5 minuti per le conclusioni.
No, se c'è qualche domanda ancora.
Se c'è qualche domanda.
Prego, prego.
Allora comincio. No, io mi chiedevo, a un certo punto stava dicendo delle tenere sott'occhio le piattaforme, le tecnologie,
sì.
E ha detto anche bisogna anche sapere essere in qualche modo elastici per poter pensare di cambiare i sistemi editoriali.
Sì.
Mi chiedo anche quelli redazionali, forse, cioè collegandomi alla domanda di prima, entrando più nello specifico. Forse prima di tutto mi chiedo come lei lo affronta questo, cioè ripensare proprio il lavoro giornalistico verso i nuovi media, poi come si fa a prevedere le tecnologie o le piattaforme, prevedere continuamente una cosa di questo genere per una struttura così mastodontica come un quotidiano nazionale come la Stampa?
La cosa che non è facile ed è assai faticosa, però è quella di, in tempi di risorse larghe, in cui c'erano i soldi, uno diceva faccio una nuova iniziativa, prendo della gente nuova, faccio una nuova redazione, e metteva sempre cose nuove. Oggi è cominciare, e siamo proprio all'inizio del percorso, a immaginare che dentro le redazioni ci siano persone capaci fin dalla mattina di pensare le cose che si fanno in modo diverso. Per cui, che ne so, Maurizio Molinari, che è corrispondente da New York, ieri è partito con Obama per andare in India e poi a fare il suo viaggio. Un anno fa, 2 anni fa, lui mandava i suoi articoli la sera e la sua cosa era finita. Adesso inizi da prima che parta a ragionare con lui sul fatto come lo copriamo questo viaggio. La tappa finale sarà il pezzo conclusivo che arriva sul giornale. Però, per esempio, come abbiamo fatto l'altro giorno, la notte delle elezioni, lo copre raccontando le varie i flash del viaggio, le frasi salienti di Obama, i momenti in cui arriva, fa una cosa raccontandoli su Twitter. E allora lo facciamo raccontato su Twitter. E pensare da prima di dire, ok, su quella cosa facciamo un video, dove pensi su quello potremmo fare una galleria fotografica di foto che fai tu. Siamo agli inizi, però il punto è già dalla mattina, che è quello che dicevo anche prima sulle differenze, su come abbiamo fatto l'iPad, già la mattina pensare che le cose che tu fai, come possono essere poi declinate sui vari mezzi che hai. E cercare di, appunto, di darli, che può essere un audio, può essere un video, cercare di immaginarli in partenza su come li puoi fare. E questo lo devi fare scegliendo, per esempio, all'interno delle redazioni, delle persone che facciano il lavoro di immaginare ogni volta che accade una cosa, come riuscire ad avere cose diverse e cose più plurali da un solo avvenimento. Prego. C'era uno dietro alle spalle.
Torniamo un attimo all'iPad. Io volevo sapere se quel lavoro lo fa la redazione di Tutto Libri e quando gli avete fatto vedere il risultato finale del loro lavoro cartaceo, come l'ha presa la redazione di Tutto Libri?
Allora, quel lavoro lì, in questo caso, è un lavoro comune tra la redazione di Tutto Libri, la redazione società, la redazione internet messi insieme, più in questo caso abbiamo un paio di persone in più che fanno anche il lavoro di assemblare questo, perché non ce l'avrebbero fatta. Devo dire che la redazione di Tutto Libri l'ha presa bene intanto perché ha pensato che il loro lavoro di recensioni dei libri veniva valorizzato anche da un'altra parte. E secondo, non hanno visto il fatto che questo, tra virgolette, superasse quello che veniva fatto, ma hanno apprezzato il fatto che ci fosse uno sforzo per rinnovare e per tenere questo marchio anche, per tenerlo vivo e per farlo rinascere in un modo diverso. Per cui devo dire che è stato al di sopra delle mie aspettative la reazione. È stata una reazione positiva di dire, ok, vuol dire che lo si può portare avanti. E la domanda piuttosto è stata un'altra. Io avevo voluto lasciare, per esempio, sul Tutto Libri di carta delle cose che non mettiamo qui. Per esempio, loro fanno tutte le settimane un'intervista, io la lasciavo solo lì, fanno una serie di rubriche, le lasciavo solo lì, perché pensavo che anzi ci tenessero, come dire, gelosamente al fatto che ogni mezzo avesse anche delle sue cose proprie. E invece la domanda finale è stata: e perché il resto non ti piace che quello non l'abbiamo messo su Tutto Libri, l'intervista? E mi hanno detto, ma non potremmo allora alcune delle interviste che facciamo noi semplicemente andare con la videocamera e mettere anche quelle sull'iPad? Quindi, in questo caso, il prodotto, ed è una cosa fondamentale quando dice anche della grafica, il prodotto è bella, certo. È più bella quella di Tutto Libri, certo. Sono andato a Barcellona e l'ha fatta lo studio Cases, che secondo me in questo momento è il migliore sulla grafica che c'è in circolazione, e hanno fatto un lavoro molto buono. Allora, il punto è che quel lavoro lì è talmente piaciuto che anche chi normalmente, se io avessi detto in partenza, adesso quando vai a fare l'intervista devi andare con un altro, con una videocamera, oppure devi portare tu, dobbiamo anche riprenderla, sarebbe stata una cosa, no vabbè, non è che posso fare tre lavori, poi devo riprenderla, e poi allora poi devo stare lì, dobbiamo fare il montaggio, no, questo diventava come un'imposizione. Il fatto invece, hanno visto come viene, è venuta la voglia di dire, ok, ma perché l'intervista che faccio io deve finire solo sulla carta? E visto che in quel momento viene fatta, io penso che il mio lavoro è buono, non possiamo farla anche video e poi metterla anche sull'iPad e metterla anche sul sito, non possiamo farla su varie cose. E questo è stato per il fatto che si è creato un prodotto che valorizza al massimo una cosa che prima era pensata soltanto per la carta.
Un numero alla settimana o un numero
al mese? Un numero alla settimana, tutte le settimane. Uscirà il sabato, sarà la release tutti i sabati mattina come per Tutto Libri, oppure il venerdì notte. Inizia, questo qui è una sorta di numero zero, non è zero perché è un numero vero, ma è un numero spot che dura 20 giorni e poi dal 20 di novembre, il 20 novembre sarà il primo sabato in cui ci sarà e poi ci sarà tutte le settimane. Questo qua no, questo qui adesso è solo sull'iPad. Esatto.
Da passare all'open source, insomma. Va bene. Ci sono... Purtroppo siamo un po'...
Ce n'è ancora uno là.
Vi chiedo solo di... Aspetta che devo darti il microfono perché siamo in streaming, sennò le persone a casa non sentono la domanda.
Puoi anche venire qui.
domanda. Ho chiesto solo perché esiste questa differenza di informazione appunto tra giornale web e giornale cartaceo, avendo uno spazio, una gabbia, come dite voi, sul giornale, nel senso uno spazio di tot pagine, di tot spazio, mentre su internet abbiamo un'infinità di capacità di informazioni, mentre c'è meno informazione sul web e c'è più informazione sulla carta. Io se vado sul sito della stampa ho un articolo più piccolo, mentre sulla stampa cartacea ho un articolo che mi informa di più, perché se ha la possibilità di mettere molte più informazioni su un sito, invece sulla carta si ha uno spazio ristretto, perché esiste questa differenza?
Allora, due motivi. Il primo, molto banale, molto lineare, è che siccome se tutto quello che c'è qui oggi lo mettessimo lì, probabilmente di questo, che oggi comunque sarà banale, ma ci viene pagato 1,20 euro tutte le mattine, finisse tutto lì gratuitamente, le copie scenderebbero vendute e il numero dei giornalisti che fanno questo dovrebbe diminuire. Allora, diciamo, banalmente il fatto che la carta ha ancora una redditività comunque importante, cioè tutte le imprese editoriali oggi nel mondo si reggono ancora sulla carta. Se voi pensate che il Financial Times, che è il giornale economico globale, mondiale, il sito a pagamento per scaricarsi il giornale, per guardarlo a pagamento sul sito, c'ha nel mondo 100.000, 112, 113.000 abbonamenti, un numero di questo tipo, cioè 100.000 abbonamenti nel mondo. La stampa da sola vende tutte le mattine 300.000. Allora capite come sono oggi i numeri. Invece nelle parti gratuite ci sono milioni di utenti. Allora, quindi non si può pensare che tutto quello che è qui possa essere messo gratuitamente lì. Sarebbe francamente un suicidio. E dall'altra parte però si è pensato fino ad oggi, fino a poco tempo fa, che sulle nuove tecnologie la gente volesse solo leggere cose brevi. In questo, se vedete gli articoli, la dimensione degli articoli ovunque è sempre più corta di quello che viene fatto su carta, sulle riviste, sul resto. L'iPad in questo è una delle cose che sta mettendo di più in discussione questo, perché sull'iPad invece si leggono cose lunghe. Per esempio il New Yorker sta funzionando bene e c'ha articoli spaventosamente lunghi. La settimana scorsa mi ero scaricato il numero del New Yorker e ho letto un articolo che ci ho messo 25 minuti a leggerlo, perché era lunghissimo, sarà stato un articolo probabilmente sulla carta di 12 pagine. Allora, questo ci sta dicendo che non è vero e che quindi probabilmente devi fare qualche cosa che abbia un'ipotesi di lunghezza sintetica e la possibilità invece poi di una lettura più lunga, più approfondita. Il punto però è sposare l'idea di giornalismo, non contrapporre più l'idea, al di là che i pezzi siano gli stessi, però non l'idea che un pezzo approfondito deve stare su carta e invece un pezzo che è semplicemente un lead o un collage di agenzie debba stare sul sito. Cioè l'idea che ci sia lo stesso livello di giornalismo da tutte e due le parti. Questo qua è il punto che però deve essere fondamentale.
Devo farla cattiva, interrompere qua questa discussione in realtà molto interessante, anche perché abbiamo messo sul tavolo cose molto vive, nuove, di cui che stanno crescendo in questi anni, di cui non c'è una risposta definitiva, e quindi sarebbe davvero utile, magari poi ne faremo un'altra, faremo addirittura magari magari più nell'anno nuovo, un seminario proprio su questa cosa, visto che c'è molto interesse. Ringrazio Mario Calabrese e Anna Masera.
Grazie a voi.